Vorrei invitare un giovane a venire avanti col microfono a leggere per noi Efesini, capitolo 4, il versetto 20, fino alla fine. Efesini 4, dal versetto 20, fino alla fine. Ricordiamoci che la predicazione della parola è importante, ma ciò che è scritto, è perfetto, è la parola pura del Signore. Dunque ascoltiamo con ogni attenzione perché il Signore ci parli tramite ciò che è scritto.
A voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, di prima sfogliarvi del vecchio uomo e si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo di nuovo, che è creato immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente, con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore, e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Amen.
Amen. Grazie. Amen. Vorrei condividere con voi stamattina, basandomi su questo testo, qualcosa che riguarda il carattere del cristiano. E assieme a questo la centralità della persona di Cristo nel raggiungere ciò che Dio ci ha destinati a raggiungere. Questo brano parla dell'uomo che è stato creato a immagine di Dio. Vedendo l'uomo oggi, vedendo l'uomo come lo vediamo sui giornali, al telegiornale, in zona, quanto è rimasto dell'immagine di Dio nell'uomo, l'uomo bugiardo, imbroglione, egoista, l'uomo che si riveste del titolo di servo per poi sfruttare le persone che dovrebbe servire. Quanto è rimasto dell'immagine di Dio? Bene. Questo è uno dei motivi perché siamo qui sulla terra, ancora qui. Con la nostra salvezza Dio poteva fare un miracolo subito a portarci via per essere per sempre con Lui, appena che siamo diventati figli Suoi. Però come Dio ha creato l'uomo per camminare sulla terra, per prendere possesso di tutta la terra, riempendo tutta la terra, della gloria di Dio, essendo l'uomo ancora ad immagine e somiglianza di Dio, così Dio ci ha lasciati qui ancora qualche anno perché questo avvenga, perché ci rivestiamo dell'immagine di Dio. L'immagine di Dio, l'immagine del Dio che è spirito, uno spirito non mangi, non bevi, non lo puoi vedere. È una realtà, però ciò che non si poteva comprendere bene, pensando soltanto ad un Dio che è spirito, Dio ci ha aiutato a superare questa difficoltà dandoci il suo figlio che è nato da una vergine, segno del fatto che è nato da donna, è uno di noi, nato da Dio, è uno con il Padre, degno di stare con il Padre, degno di stare in mezzo a noi, a pieno titolo Dio, a pieno titolo uomo. E questo uomo ci ha fatto vedere la gloria di Dio in modo tangibile, in modo pratico, in modo quotidiano, nel senso che la quotidianità di Gesù era come la nostra quotidianità. Gesù si alzava, faceva colazioni, si lavava, andava a lavorare, aveva problemi con i clienti, qualcuno lo trattava bene, qualcuno era restio a pagare, qualcuno cercava di imbrogliarlo. E tornava poi la sera, stanco in mezzo ai suoi fratelli. E questo uomo, Gesù, è l'unico esempio dopo Adamo ed Eva, e quello per poco tempo, l'unico esempio che abbiamo della volontà di Dio per noi come uomini. Cioè, come era Gesù sulla terra, così dovevamo essere anche noi, chiamati diversi, impostazioni diverse, famiglie diverse, ma come sostanza, ogni uomo doveva essere come era Gesù. A causa del peccato, questo non è stato possibile. A causa della natura umana, leggiamo il versetto 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Sto leggendo una versione nuova della Bibbia scritta da ebrei per ebrei. Tanto è vero che Giovanni si chiama Yochanan. O chi è questo Yochanan? Giovanni è in ebraico. E lì non usa questo linguaggio qui, ma parla di come la natura umana marcisce a causa delle passioni umane. C'è del marcio, una parola che troviamo spesso nella parola, ma in questo brano particolare parla di come la natura umana, le passioni corrompono, l'abbiamo qui, ma fanno marcire l'uomo. Passioni, impulsi che mettono l'uomo al primo posto, impulsi di ribellione contro Dio, impulsi egoistici, impulsi che ci portano a desiderare il denaro. Mi ricordo ancora il grido di qualcuno: il mio Dio è il denaro. Queste cose fanno marcire l'uomo, anche perché un Dio denaro è un Dio amorale, nel senso che non bada a nessuno, non bada a niente, fa quello. Se ci fosse un Dio denaro, penserebbe soltanto ad arricchirsi lui e non di far arricchire i suoi seguaci. Le passioni sessuali, le passioni immorali, le passioni violente. Abbiamo sentito tante volte questa settimana, e giustamente, della violenza che viene perpetrata contro le donne. mi sono permesso, non so se ho esagerato, di dire, perché queste cose hanno toccato anche la nostra, diciamo, l'ambito dove operiamo, che chi picchia la moglie, chi usa violenza contro la moglie, non è credente, perché chi tocca una donna tocca una figlia di Dio. E l'ira di Dio, il padre di quella persona, si riverserà contro quell'uomo forte, capace di picchiare donne. Chissà se è capace di picchiare altri uomini, che forse sono più forti di lui. Vedete, queste passioni corrompono l'uomo. Lo fanno usando questo testo ebraico, cioè scritto da credenti ebraici, cristiani messianici, come si definiscono, queste passioni fanno marcire l'uomo che era stato creato ad immagine di Dio. Ed è per questo che la parola ci dice di spogliarci del vecchio uomo, di spogliarci, di rifiutare tutto ciò che danneggia, intacca la purezza, l'integrità dell'uomo come Dio l'ha creato. Noi vogliamo, giusto per dire, ripeto quella frase che ho già detto da alcuni, un bambino di 4 anni era col papà, pastore, sono andati a fare una visita da un uomo, un ex pastore, sul letto di morte. Il padre fa le sue preghiere, le parole, le letture giuste per uno che sta morendo. Poi il bambino fa: non ti preoccupare, se appena che lasci questa terra vai in cielo, la prima persona che vedrai è Gesù, è lui che ti verrà incontro, sai? Gloria a Dio per questa testimonianza. Ed è bene che anche noi ci ricordiamo che siamo in questa fase. Se c'è un matrimonio domani, come vi vestite? Come iniziate a prepararvi? Se avete un matrimonio oggi alle 5, come vi pettinate? Come vi vestite? Cosa fate per prepararvi per quella festa? Il credente si spoglie. Questa versione ebraica dice: si strappa di dosso tutto quello che sa di questa terra, questi vestiti marci che fanno marcire anche l'interno della persona, dell'uomo. Noi stiamo su un percorso che ci permetterà forse domani a comparire davanti al Signore. È il nostro dovere oggi e di prepararci. Non so se qualcuno è già preparato, non credo che il Signore voglia vedere qualcuno che è a posto, proprio pronto, pronto, pronto. Non so se è possibile su questa terra, però il Dio vuole vedere persone che si stanno preparando per quel giorno, perché sanno che arriva e arriva presto. Versetto 22, ripeto: avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Noi credenti rifiutiamo il peccato perché ci ferisce, ci danneggia. È una muffa che piano piano, avete visto la muffa, inizia con un puntino e poi lasciato lì in quell'ambiente senza agire. Si diffonde e poi tutta la carne, se si tratta di carne, è da buttare via. Se una parete è tutta da smontare e rifare. Noi dobbiamo vegliare su questi puntini di muffa che possono far marcire il tutto. Che poi io voglio alzare lo sguardo quando sto con Gesù, voglio potergli guardare negli occhi se c'è ancora del peccato, non soltanto che non ho confessato con il ravvedimento, con il dolore, ma se c'è del peccato a cui mi sto aggrappando, diciamo, il Signore può avere tutto, ma questo me lo tengo. Non credo che questo si applica a noi. Quello che potrebbe succedere più facilmente anche nella vita di un credente è la rassegnazione. Ormai più di così non posso. Questo peccato me lo porterò fino alla tomba. Fratelli, vorrei esortarvi. Spogliamoci di ogni cosa che non corrisponde a quell'immagine che aveva l'uomo come è stato creato, quello che è la volontà di Dio. È scritto che siamo predestinati noi a rivestire la persona di Gesù, di essere a sua immagine e somiglianza già oggi. Questo è il piano di Dio, indipendentemente dai nostri piani. Questo è il piano di Dio per ogni credente. Siamo agguerriti anche in quest'opera. Il versetto 23, come succede tante volte nella Bibbia, osservate questi momenti, Dio tante volte dice non fate questo, fate quest'altro, non ci mette sotto una legge di non fare questo, non fare quest'altro, ma Dio è propositivo, non soltanto dice che non dobbiamo rubare, dice ma dobbiamo aiutare i poveri, per esempio, quello che abbiamo lo dobbiamo condividere con gli altri. Il versetto 23. A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Rinnovati, metamorfosi. Cosa succede al bruco così brutto? Subisci quello che è scritto qua, è la parola che si usa nel testo originale, del cambiamento. Non è il bruco che diventa più bello, non è il bruco che si mette a posto, si pettina, si mette le scarpe migliori, eccetera. Oh, c'è una metamorfosi dove il bruco passa per una fase per diventare la farfalla. Vogliamo quasi quasi paragonare la nostra vita di prima al bruco, la nostra vita di oggi alla vita, la bellezza, la leggerezza, la sorpresa che è la farfalla, così bella quando vola al sole. Noi dobbiamo rivestire l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio. Questo, fratelli, è un'opera spirituale, è un'opera che Dio compie, è Dio che ci dà lo Spirito Santo. Se c'è lo Spirito Santo, automaticamente, l'ho usato anche l'altra settimana questa parola, lo uso ancora, automaticamente c'è il frutto, se abbiamo fatto una vera esperienza. Amore, pace, diventiamo buoni, abbiamo pazienza, sappiamo controllarci, è automatico. Però siamo chiamati a partecipare a quest'opera, perché come l'uomo ha disubbidito facendo una scelta in Adamo, così anche oggi dobbiamo partecipare a quest'opera di Dio con un'altra scelta, non più a disubbidire, ma di ubbidire e di scegliere le cose che Dio sceglie, di amare le cose che Dio ama e di odiare ciò che Dio odia. Dal versetto 25 alla fine abbiamo delle istruzioni. Istruzioni che non mi sento tanto di commentare, perché sono cose quasi quasi scontate. Versetto 25 dice: bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Gesù diceva bugie, l'uomo come è stato creato mentiva, cioè il marito mentiva alla moglie, la moglie al marito. No, noi dobbiamo spogliarci del ricorso, perché nessuno di noi è bugiardo, però qualcuno potrebbe ricorrere alla bugia per uscire da un problema e forse anche giustificarlo. Gesù non ricorreva alla bugia, alla menzogna. Adamo non lo faceva finché non ha disubbidito, finché non ha perso quella purezza con la quale è stato creato, che subito marito e moglie, tutti e due, cosa hanno fatto? È colpa di lei, è colpa di lui. Oh, e l'amore dov'è? Adiratevi. Oh, Gesù si adirava, però ci sono delle regole che spiegano come dobbiamo arrabbiarci. Adiratevi e non peccate. Arrabbiarsi è giusto qualche volta, per le cose giuste, contro certe cose che stanno succedendo anche adesso. Anche in Italia, però senza peccare. Chi si arrabbia e perde il controllo di se stesso è andato oltre, è meglio stare calmi e non intervenire in questa circostanza. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Anche qui è una cosa controllata, che gestiamo noi. Quando c'è qualcuno che ci padroneggia, che non sia la persona di Gesù, siamo fuori, non siamo come Dio vuole. Impariamo anche alla fine della giornata a lasciare ogni cosa ai piedi di Dio, che farà giustizia a Lui, farà vendetta se è necessario, e i conti torneranno. Quando interviene Lui, se no ci troveremo risucchiati in un sistema dove noi diventeremo peggio forse di quelle persone che ci hanno fatto arrabbiare. E non fate posto al diavolo. Non fate posto al diavolo. Il diavolo si presenta sotto forma di Dio qualche volta. Al giorno di oggi c'è una dea molto seguita, anzi, se voi fate le offerte, se date le decime, penso che posso dire che c'è una dea in Italia che raccoglie più soldi, la dea Fortuna, con i suoi discepoli nei rivenditori, Gratta e Vinci, Win for Life e Super Enalotto. Quanti soldi vengono offerti a questa dea? E quanta miseria! Quante persone sta meglio perché ha giocato? Conoscete qualcuno che sta bene? Forse sì, qualcuno vince qualcosa. 142 euro, poi spariscono subito. Però conosco tanta gente che gioca con questa dea e poi sta male. Qui posso farvi anche i nomi, ma tanti nomi di gente che sta male. C'è qualcuno che ha una cosa proprio di ieri, ero in fermenta, l'altro ieri in fermenta. E si parlava di uno di qua, una villa da 1 miliardo. Certamente delle vecchie lire, ma perso per via del gioco, questa dea fortuna bendata che non guarda in faccia a nessuno. Vogliamo non fare posto al diavolo, frequentando anche amicizie dove il diavolo regna, dove riesce ad esprimersi bene con questi amici, dove c'è la bestemmia, allontaniamoci. Chi rubava, non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Che bella visione della conversione. Prima rubavo, prendevo tutto quello che potevo. Io mi sono arrabbiato questa settimana, perché ho saputo di qualcuno che è andato da una vedova con un complice, spiegando come il marito morto aveva preso dei soldi e doveva restituire dei soldi. Non era vero, era una truffa. Oh, scusatemi, mi sono arrabbiato. Non c'era la persona che ha fatto la truffa, se no forse il Signore è stato buono non con lui, ma con me. Chi rubava, non rubi più, ma si dia da fare per aiutare gli altri. Vedete come si è spostato l'accento? Prima ero io il centro di tutto, dovevo avere io. Adesso io non sono più importante, devo aiutare gli altri. Questa è la conversione vera, questo è il segno della conversione, della nuova nascita, di un cammino con il Signore, che non sono più io la persona più importante, ma dove rimanevamo indifferenti alla sorte di qualcuno, adesso quel qualcuno diventa importante, anche se non sappiamo neanche il suo nome, ci tocca, e questo è un segno della persona che si è spogliato della natura vecchia, egoista, e si è rivestito della nuova natura che è Cristo, e il primo posto viene dato agli altri. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Ecco una definizione, se vogliamo, della nostra Chiesa, che non soltanto nei culti, ma nei nostri incontri per un caffè. Qualcuno sa di quel fratello della nostra Chiesa, è andato, mi pare, in Lombardia, è venuto il pastore a trovare la famiglia. Mi fa, ma sai cosa è successo? Il pastore. Ma cosa sta? Ma sai cosa ha fatto il pastore? È andato via, senza pregare. Oh, che abbiamo anche questa abitudine fra di noi, che quando ci vediamo per il caffè, oh, che preghiamo, che ci sia la parola del Signore ricca, abbondante in mezzo a noi, in modo che quando andiamo via non abbiamo soltanto bevuto un buon caffè, ma abbiamo ricevuto qualcosa che ci durerà per tutta l'eternità. Edifichiamoci. La Chiesa non deve pensare a questo pulpito come l'unico posto dove viene data la parola del Signore. Anzi, vi sia un segno anche dell'unità del culto, che fin dalla prima parola pronunciata, per tutte le preghiere, le testimonianze, c'era un'unità nella parola, non data da una persona, ma una decina di persone. Inseriamoci in questo contesto e che i nostri incontri siano momenti quando le persone si presentano per edificare. Si va lì per ricevere, ma si va lì per dare. Alleluia. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio. Cosa rattristerebbe, scusate, mi prendo me come esempio, cosa mi rattrista di voi? Cos'è che magari se lo fate mi rattrista? E io sono solo un uomo, Gloria a Dio, non posso entrare in casa vostra, ringrazio il Signore che non conosco il vostro cuore. Non so se un altro uomo resisterebbe ad una tale rivelazione. Ma viviamo cercando non soltanto di non rattristare i fratelli. Sapete perché pago le tasse? Uno dei motivi perché non... Perché mi immagino anche il titolo del Messaggero Veneto, pastore evangelico, indirizzo, non paga le tasse, è stato denunciato. Pastore evangelico preso con le, come si dice, la mazzetta, come si dice, in mano, la bustarella sotto banco. Ho anche il timore di Dio. Mi rattrista l'idea che possa succedere, mi preoccupa, per quello devo essere doppiamente scrupoloso. Non dico che voi potete fare quello che volete, ma io nella mia posizione devo essere doppiamente scrupoloso e credo che anche voi, come rappresentanti di Dio, rappresentanti di Gesù, Gesù, devo stare molto attento, rincarnato lì dove abiti tu, cioè Gesù che ti dà il nome di corpo di Cristo e cammina per il tuo paese. Oh, c'è una grande responsabilità. Chiudo questo punto dicendo che la maggior parte degli atei, cioè persone che non credono in Dio o rifiutano si rifiutano di credere che ci sia un Dio, è diventato tale per via del comportamento non di altri non credenti, ma per via del comportamento dei credenti che hanno conosciuto, chi portava il nome di credenti. Non rattristiamo la persona dello Spirito Santo, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Dio sta compiendo un'opera. L'opera di Dio, come ha detto un noto predicatore, non consiste nel darvi soldi, neanche darvi da mangiare, né nel darvi una bella famiglia o belle prospettive e promozioni a non finire sul lavoro. L'opera principale che Dio si propone di compiere è la formazione del nostro carattere. Qui non importa se hai tante responsabilità in chiesa o quasi nessuna. Dio sta lavorando sul carattere, sulla formazione della persona. Tu sarai sempre te stesso, quello che sei oggi come persona, porterai questi segni distintivi per tutta l'eternità, proprio come persona. Però il carattere va ricostruito per mezzo dell'opera dello Spirito, perché diventiamo come Gesù. La fedeltà fa parte del carattere. Siamo persone fedeli, una cosa simile, siamo fiduciosi o esercitiamo la fede in mezzo allo spavento, la paura che succeda qualcosa, o siamo fiduciosi? Come siamo come persone? Siamo pazienti? Siamo buoni? Siamo amici di altri? È un onore per altri? Questo è difficile forse a rispondere, ma è un onore per altri averci come amici? Lo reputano una cosa importante avere te come amico, anche se non è credente. Fratelli, vogliamo in tutte queste cose ricordarci che l'unica cosa che porteremo con noi quando lasciamo questa terra è il nostro io, la nostra persona, il carattere, questo miscuglio così misterioso del carattere e della personalità. Questo lo porteremo con noi. Che tipo di persona siamo oggi in Cristo? Vogliamo applicarci in modo pratico, voglio dire in modo friulano a queste cose qua, non prendendo queste parole come esortazioni, ma li riceviamo come ordini. Alla friulana, che c'è poco spazio per il parlare e tanto spazio per l'operato, il darsi da fare. Vogliamo darci da fare perché veramente Cristo si formi in noi a gloria sua. Amen.